Buongiorno amici di Radio Missione Francescana Medicina. Il primo saluto va al mio grande amico dottor Giorgio Dini. Giorgio,
ciao Gigi,
visto
grazie.
Che collaboriamo, condividiamo ormai da tantissimi anni, adesso ho detto che sono 10 anni, io credo anche forse di più,
grazie.
Questa trasmissione che sappiamo che è molto seguita, e quindi io saluto tutti i radioascoltatori e saluto anche il nostro tecnico, sia Enrico Bonisolo che Marco, il nuovo ragazzo nuovo. Allora, voglio salutare il professor Federico Deò e mi sono permesso, professore, di leggere il suo curriculum, mi scusi, però mi sono rimaste impresse 3 città importanti del suo percorso formativo. Primo, Dipartimento di Urologia dell'Università della California di San Francisco. Bellissimo. Secondo, faccio veloce perché ce ne sono talmente tanti, Dipartimento di Urologia dell'Université Libre de Bruxelles, dove approfondisce la chirurgia laparoscopica e robotica. Terzo, Ospedale San Raffaele di Milano, che tutti conoscono, presso il Dipartimento di Urologia diretta dal professor Montorsi. E adesso ce l'abbiamo qui, un pezzo da 90, a Varese. Direttore della struttura complessa di urologia dell'Ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi, e professore associato di urologia presso l'Università degli Studi dell'Insubria. Abbiamo scelto questo bellissimo titolo di questa intervista, dobbiamo sempre dare un titolo, è il punto della chirurgia robotica urologica a Varese. Voglio dire ai radioascoltatori, siamo in diretta come sempre e aspettiamo telefonate. Vi ricordo il numero di telefono 0332 264 266. Voi telefonate, il professore risponde. Giorgio, puoi dire qualcosa tu?
Buongiorno professore.
Buongiorno.
Grazie di aver accettato il nostro invito. Siamo veramente orgogliosi, io e il Gigi, di averla come ospite. Professor Dao, sappiamo che il robot riproduce i movimenti del chirurgo con incisioni più piccole e precise. Cos'è però la chirurgia robotica o robotizzata, la chirurgia del robot? Come avviene, come funziona il robot chirurgico? È una macchina che aiuta il chirurgo ad eseguire interventi semplici e complessi con estrema precisione, professor Dao?
Intanto ringrazio per il cortese invito e saluto i radioascoltatori. Oggi è la festa della donna, quindi salutiamo anche le donne. Mi dispiace rubare l'attenzione su tematiche urologiche che riguardano più i maschietti, però oggi cadeva proprio l'8 marzo e quindi mi fa piacere salutare le radioascoltatrici. Riguardo alle città, mi ha fatto ripercorrere parte della mia formazione che ricordo con grande piacere e grande affetto. Sicuramente per arrivare a maneggiare la chirurgia robotica ci vuole un percorso di formazione che può essere fatto ovviamente sia in Italia che all'estero. Il robot è una macchina che trasforma quella che è la chirurgia laparoscopica in una chirurgia laparoscopica robot assistita. Qual è la principale evoluzione? Che al posto di avere dei movimenti limitati da degli strumenti laparoscopici che si muovono solo su certi assi, con questo robot riusciamo ad avere delle rotazioni simili, se non migliori, a quella della mano umana, e quindi riusciamo ad avere una precisione maggiore, oltre ad avere una magnificazione ottica legata al sistema che consente di lavorare veramente a pochi centimetri dal campo chirurgico. Quindi queste sono le migliorie che il robot ha portato.
E io voglio, ecco, la domanda è questa, se le porto via una, ma in quale chirurgia viene usato innanzitutto il robot? Solo dall'urologica?
No, assolutamente. Il robot è arrivato a Varese a ottobre del 2022, è arrivato grazie a uno sforzo dell'azienda e della regione che ha creduto nella bontà del nostro progetto, ed è sicuramente importante che sia un robot multidisciplinare, siano tutte le specialità compartecipano. Io ho avuto l'onore di essere il direttore esecutivo del contratto, quindi di occuparmi anche delle altre specialità che con la chirurgia generale la chirurgia bariatrica, la chirurgia dei trapianti, la chirurgia oncologica sono partite in questa avventura robotica varesina che direi si è conclusa col primo anno con un numero molto elevato di interventi, quasi 300, ben oltre quello che era il minimo richiesto da regione, dimostrando come non solo il livello della nostra azienda sia alto, ma come anche le capacità chirurgiche sia, delle professionalità chirurgiche ci siano e come.
Professor Stavo, lei ha parlato un attimo fa di chirurgia laparoscopica, in sala operatoria tutto è cambiato, dalla chirurgia laparoscopica lei ha detto si è passato alla chirurgia al robot assistito. E la chirurgia mini-intensiva fa parte della chirurgia robotica?
Sì, la chirurgia minimamente invasiva che ovviamente cerchiamo di proporre a tutti i pazienti presso l'ospedale si avvale sia della chirurgia laparoscopica sia della chirurgia robotica, che ovviamente a seconda del caso e del tipo di intervento il paziente può accedere e viene deciso insieme quale strategia migliore per la cura della patologia.
Allora, mi è piaciuto molto leggere del robot in nome da Vinci, no? In onore del grande Leonardo, che è di una precisione millimetrica, è un'evoluzione continua, è un grande aiuto per il chirurgo. E diceva, ma chissà che un tempo, diciamo, questo insieme di braccia elettromeccaniche guidate dal computer non arrivino direttamente sul paziente.
Magari è andata proprio così. Diciamo che le braccia robotiche sono una estensione della mano del chirurgo che controlla per ora tutte queste braccia. Poi vedremo anche con l'intelligenza artificiale che futuro avremo in termini di aiuto.
Professore, è una domanda così. Il Rusconi c'ha 75 anni e purtroppo deve fare questa prostatectomia per problemi effettivamente grossi. E voi usereste il robot. Ma sono tutti idonei alla chirurgia robotica?
La domanda meriterebbe qualche ora di discussione insieme. Allora, innanzitutto, sempre più spesso l'età anagrafica non è quella biologica, nel senso che un tempo sopra una certa età si tendeva a non operare più, oggi la vita sta aumentando e ci sono pazienti come lei di 75 anni in ottime condizioni generali e pazienti più giovani magari con altre comorbidità. Quindi che qual è il trattamento migliore per il paziente lo si deve sempre, ancora una volta, sottolineo e stresso questo concetto, decidere in un team multidisciplinare insieme all'oncologo, insieme al radioterapista, insieme al radiologo, al medico di medicina nucleare e l'anatomopatologo, perché siccome ci sono tante terapie bisogna scegliere quella migliore per il paziente che si ha davanti. Tornando alla sua domanda, le controindicazioni alla chirurgia robotica sono poche, però esistono ed è corretto conoscerle. Sono principalmente gravi sindromi cardiache o polmonari, in quanto la prostatectomia radicale robotica si fa a testa in giù, quasi a 30 gradi, quindi il paziente deve stare per un paio d'ore in questa posizione. Quindi è importante che il cuore sia in grado di reggere questa posizione, e il glaucoma, che non è una patologia così poco frequente, la pressione alta del bulbo oculare, è una controindicazione relativa, vale a dire se il glaucoma è ben controllato, l'oculista può dire ok, è idoneo. Se non è ben controllato, è meglio in quel caso passare a una chirurgia o laparoscopica o tradizionale open, che comunque ha una sicurezza oncologica e degli outcome molto buoni. Quindi non è che non accedendo alla chirurgia robotica non si guarisce, anzi si guarisce quasi nella stessa maniera in termini di qualità della vita, invece in termini oncologici uguale.
Professor Dao, io volevo andare un attimino indietro e volevo andare nell'ottobre del 22, che penso che sia anche un punto di partenza. In modo, in quel periodo lì voi avete trattato il tumore alla prostata utilizzando un trattamento focale,
sì.
Quindi una terapia focale. Io le chiedo di cosa si tratta, quanto è importante, quanto è diversa, quali sono i vantaggi E quanto voi applicate questa metodica? Tuttora oggi viene applicata?
Grazie per la domanda. La terapia focale è sempre stato un mio interesse, anche quando lavoravo a Milano. La terapia focale rientra nella medicina di precisione. Cioè, oggi noi siamo in grado, sempre per il tumore alla prostata stiamo parlando, siamo in grado di eseguire attraverso la risonanza magnetica multiparametrica di vedere e capire qual è la lesione e dov'è la lesione all'interno della ghiandola prostatica. E grazie alla terapia focale, in alcuni selezionati casi, quindi tumori a intermedio-basso grado, possiamo trattare esclusivamente la lesione lasciando la prostata in sede. La terapia focale è una terapia che come numero di pazienti non è elevatissimo, vale a dire si inserisce tra quelli che non devono fare nulla e che fanno la sorveglianza attiva e quelli che invece necessitano un trattamento attivo. È mio interesse e volontà, stiamo valutando tante tecnologie sulla terapia focale, ben presto anche avere un programma di focale presso Varese.
Volevo chiedere, ma l'incontinenza, la disfunzione erettile in questi casi viene mantenuta o perlomeno ci sono più possibilità che la situazione si mantenga positiva?
Nella focale o nella robotica?
Io parlo della focale.
Della focale diciamo che per quanto riguarda continenza e potenza rimangono invariate.
Professore, scusi un attimo, lei dice che questa focale è una chirurgia in cui lei lascia intatta poi la prostata, ma prima dovrà capire il perché, dove andare, come andare. Quindi ci dovrebbe essere una biopsia, no?
Assolutamente. Bisogna
fare una biopsia. Ecco, io ho sentito proprio una sua intervista su questa biopsia fusion. Lei mi può spiegare cosa vuol dire?
La biopsia di fusione è la naturale conseguenza della risonanza magnetica. Nell'istante in cui abbiamo un nodulo che si vede in risonanza magnetica e che il radiologo, e presso l'ospedale di Circolo vi è una profonda cultura di risonanza magnetica della prostata, individua un nodulo, noi dobbiamo essere abbastanza bravi come urologi di andare a beccarlo con la biopsia. Allora la tecnologia di fusione, che è quella di sovrapporre attraverso una macchina, un computer molto specifico, le immagini della risonanza alle immagini che l'urologo ha in tempo reale della prostata, consente di andare a prendere quel nodulo. Eseguiamo routinariamente biopsie prostatiche con tecnica fusion per via transperineale e direi che sono i risultati in termini di quanto troviamo tumori nel nodulo sono molto incoraggianti, indice che è un po' il nostro controllo di qualità.
Professore, c'è una telefonata e io sono veramente felice di queste cose, vuol dire che ci stanno sentendo. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno a lei. Sono curioso, da dove telefona?
Guardi, io sono in questo momento in macchina, per cui desidererei, prima che il contatto, desidererei porgere questa domanda al professore. Io sono un paziente di 71 anni. Un anno fa mi è stata dalla visita, mi è stata diagnosticata un noduletto prostatico. Ecografia normale e transrettale non lo evidenzia, al che ho fatto la multiparametrica. La multiparametrica ignora la presenza di questo nodulo e mi dice che c'è una zona transizionale con noduli disomogenei come la ipertrofia stromale e ghiandolare. In posizione T2, scusa la mia difficoltà tecnica, al che cambio urologo, in quanto è il secondo urologo interventista, alla visita conferma la presenza del nodulo, però alla palpazione dice si tratta di un nodulo calcificato, probabilmente post prostatite, al che evidenziando la multiparametrica dice facciamo una vigilanza attiva, attenta. per evitare la biopsia, perché rischieremmo di non avere nulla. Allora io adesso mi chiedo e le chiedo, sono un paziente da intervento?
Allora, grazie innanzitutto per essere intervenuto. È un po' difficile perché non avendola visitata e non avendo in mano le carte, dare un parere è quantomeno impossibile. Esistono però, quando lei legge la risonanza magnetica, il radiologo alla fine dà uno score di sospetto sul tumore, che è la scala di Piraz, che sono 5 valori, dove 1 e 2 non vi è nulla, 3 una zona grigia, 4 e 5 un sospetto. È poi l'urologo che, in base al PSA, in base alla risonanza magnetica, in base a quello che è la sua visita e la sua esperienza, decide se proporre o non proporre una biopsia a un paziente secondo quelle che sono un po' delle linee guida che seguiamo tutti. Quindi questo è come avviene.
Piraz 3
è una zona grigia, quindi se
approfondire con biopsia, loro dicono,
il PSA, se il PSA è specialmente
sempre attorno a 2,
ecco, un PSA quindi molto basso, va correlato col volume prostatico, per fare una PSA density, questo si chiama il valore, e in base un po' a quella che è la sua storia, come si è mosso il PSA, si decide se insieme al paziente se fare o non fare una biopsia. Piraz 3 è una zona grigia, quindi è una zona dove si può attendere un pochino oppure essere più interventisti e fare una biopsia.
Okay,
la saluto, la ringrazio e adesso sentiamo la prima canzone, professore. Stiamo intervistando il professor Federico Deò, vi ricordo, direttore della struttura complessa di urologia dell'ospedale di Circolo Varese a SST Sette Laghi, ma è professore associato di urologia presso l'Università degli Studi dell'Insubria. Giorgio, so che hai una domanda particolare.
Una domanda molto semplice. Professor Deò, quando serve davvero il robot in sala operatoria? Questa tecnologia viene utilizzata infatti per un numero sempre maggiore di interventi. E poi le chiedo, perché si esegue? È una chirurgia, l'abbiamo detto prima, è una chirurgia molto precisa, molto sicura. Io punto molto sul fatto della sicurezza del paziente.
Allora, noi ormai praticamente quasi tutte le prostate le operiamo per via robotica, i reni, perché consente nella chirurgia conservativa del rene, quindi quando si può risparmiare l'organo e non toglierlo tutto, consente di spingere le indicazioni un po' di più di quello che la classica laparoscopia riesce a fare, proprio per il fatto che le braccia robotiche si muovono con degli angoli che consentono delle angolazioni che purtroppo con la laparoscopia non sono fatte. Quindi noi la applichiamo nella totalità. Esistono degli interventi, comunque a tutt'oggi, che eseguiamo per via laparotomica, quindi con l'incisione. Quando ci sono magari un coinvolgimento dei grossi vasi o degli altri organi, quindi per la sicurezza del paziente, preferiamo intervenire ancora in maniera classica. Sono sempre di meno, ma vengono ancora eseguiti. Non è morta la chirurgia tradizionale.
Perfetto. Comunque,
professore, prima di iniziare la trasmissione, lei mi ha detto della console. Cioè, in poche parole, lei è seduto, finalmente non sta in piedi e può avere vicino anche uno specializzando che deve imparare.
Questo
è importante, questo?
Assolutamente sì, non dimentichiamo che parte dell'arrivo del robot è anche finalizzato alla formazione dei medici in formazione e quindi mi piace anche dire che è in arrivo il simulatore robotico che con un calendario ben preciso consentirà agli specializzanti di chirurgia, di urologia e delle specialità chirurgiche interessate di poter iniziare ovviamente la loro curva di apprendimento, che prima di arrivare ovviamente sull'uomo o la donna parte con delle simulazioni elettroniche fino ad arrivare a quelli che sono i dry lab, quindi a dei modellini per poi iniziare ad approcciarsi. Quindi è un percorso che il robot ha consentito di fare anche per gli specializzandi, che ovviamente sono entusiasti di partire con questa tecnologia.
Professor Robot,
Adesso, professor Robot, mi piace però, eh?
Professor Dao, voi avete iniziato, diciamo, l'operatorio all'utilizzo della chirurgia robotica il 27 ottobre del 22 con 3 interventi pediatrici.
In realtà li abbiamo fatti un po' dopo. Diciamo che l'urologia pediatrica, ecco, e la chirurgia pediatrica sono delle specialità interessate alla chirurgia robotica.
La chirurgia robotica è nata in pediatria, tra l'altro, cioè in pediatria
è nata in cardiochirurgia
e anche in urologia pediatrica e esatto, adulto.
E quindi per quanto riguarda l'urologia pediatrica, abbiamo unitamente all'unità semplice di chirurgia pediatrica eseguito dei casi insieme a loro e per la cura di una patologia che è la stenosi del giunto pielureterale, che è una patologia pediatrica.
Ma quando io volevo arrivare oggi all'incirca, quanti interventi avete fatto nel complesso, non nel dettaglio?
Circa 300 divisi sulle specialità di chirurgia dei trapianti, chirurgia dell'obesità, chirurgia oncologica generale e urologia pediatrica.
Quindi aumentano sempre?
Aumentano fino a quando c'è una possibilità in sala di operare, ovviamente.
E a proposito di questo, io volevo dire una cosa che lei ha rimarcato spesso nell'utilizzo, diciamo, della terapia robotica del tumore, sulla chirurgia conservativa. Lei parla proprio del valore di questi trattamenti conservativi, perché la tecnica chirurgica le garantisce di fare dei trattamenti conservativi. Cioè, questo trattamento conservativo è deputato al robot, diciamo, rispetto ad una chirurgia radicale. Cioè, lei dice: io sono contento perché aumentano anche i casi di...
Riusciamo sicuramente, come ho detto prima, nella chirurgia conservativa renale ad avere approcciare dei pazienti che prima avremmo magari pensato di eseguire una nefrectomia, invece con la precisione del robot riusciamo anche a, durante un'esplorativa, a provare una chirurgia conservativa. Ricordiamoci che la cosa che prima mettiamo come prima in lista è la sicurezza del paziente, la sicurezza intraoperatoria, ma anche la sicurezza oncologica. Quindi dobbiamo pensare a questo. Il primo outcome è che il paziente esca guarito.
Professore, sarà mica il caso di dire perché la prostatectomia sta aumentando?
36.000 nuove diagnosi, gli ultimi dati del 2020. E quindi chiaramente è il primo tumore solido in un organo parenchimatoso nell'uomo, e quindi è un tumore che fa grandi numeri. Sicuramente la diagnosi precoce dovuta all'utilizzo del PSA, della risonanza magnetica e della biopsia fusion consente di fare diagnosi precoce e di decidere un trattamento che però vorrei ribadire anche in questa sede non sempre è chirurgico. Una buona fetta di pazienti e abbiamo una grossa esperienza presso l'ospedale, esegue un ciclo di sorveglianza attiva, cioè sostanzialmente ci sono dei tumori di bassissimo grado della prostata in cui oggigiorno ai pazienti, diciamo, non deve essere operato, dovrà fare un PSA e seguire risonanza e re-biopsia. Non tutti vanno in sala operatoria, ecco, questo è il concetto, fortunatamente direi.
Fortunatamente.
Professore, facciamo l'iter normale di un paziente che va a fare gli esami del sangue come ogni volta, non so, una volta l'anno, e trova il PSA sopra 4. Facciamone sopra 4, no? Che è quel numero che ti fa paura, sopra il 4, magari 4,5, 4, eccetera, eccetera. Poi da lì cosa fa? Naturalmente ha paura e va dall'urologo, meno prima dal suo medico di famiglia, diciamo, poi va dall'urologo. L'urologo le fa l'esplorazione rettale, si chiama così, non so se è giusto il termine.
Sì.
E poi cosa succede? Cosa succede? Da qui cosa parte?
Allora, innanzitutto faccio due premesse. Il PSA è un esame del sangue, non è una patologia. Quindi, prima di trovare un valore alto, spaventarsi, eccetera, è un esame del sangue. Non è una malattia il PSA, e non vuol dire avere un tumore, avere un PSA. Chi scoprì il PSA disse poi successivamente: ma se sapevo che veniva fuori tutta sta ansia per questo esame, forse era meglio non trovarlo questo marcatore. È un marcatore organo specifico. Cosa vuol dire? Che se si muove il PSA vuol dire che sta succedendo qualcosa alla prostata. Ma non è che questo muoversi sia uguale al tumore. È un pessimo marcatore oncologico, è un ottimo marcatore di organo. Allora, sarà poi il medico di base, che peraltro eseguono tantissimi esami e visitano molti pazienti anche dal punto di vista rettale, che saprà indirizzare il paziente verso una consulenza specialistica se non ci vede chiaro, oppure a tranquillizzare o ripetere l'esame dopo un po' di tempo. Però è un ottimo marcatore di organo, un pessimo marcatore tumorale. Quindi togliamoci un po' di ansia per questo esame, anche perché i trial che sono usciti qualche anno fa, sia quello europeo che quello americano, hanno evidenziato come sicuramente per lo screening ha un significato farlo, ma forse lo facciamo un po' troppo. Okay?
E da lì poi allora il passaggio, io le ho chiesto il passaggio, da lì cosa fa il...
Allora, un tempo vi era un discreto utilizzo di quella che era l'ecografia prostatica transrettale anche per queste diagnosi, oggigiorno si utilizza un pochino di meno perché abbiamo la risonanza magnetica multiparametrica, che è un esame molto raffinato, un esame che dura un'oretta, un esame che necessita, ahimè, di una risonanza che è una apparecchiatura estremamente complessa, costosa, che necessita anche di un tecnico di radiologia, che però dà un affresco, una pittura della situazione prostatica molto molto precisa e ci aiuta l'urologo a decidere se intraprendere una biopsia oppure tranquillizzare il paziente e rimandarlo al controllo annuale che fa.
Una cosa veloce, professore, perché mi è stata chiesta questa. Negli esami viene messa, quell'esame del sangue, chiamiamolo così, PSA totale, libero e libero, e il rapporto tra PSA libero e PSA totale. Mi può spiegare cosa vogliono dire queste tre cose?
Glielo dico in maniera molto semplice, di modo che anche i radioascoltatori capiscano. Come dicevamo prima, è un ottimo marcatore di organo, quindi se un PSA alto può anche essere espressione di una prostata grande. Allora, per capire se questo PSA alto è legato un po' al volume prostatico o meno, vi è il PSA libero e il rapporto che ci dice quanto di questo PSA può essere legato a una un'ipertrofia prostatica o quanto a una situazione infiammatoria o quanto a un tumore. Quindi va visto nell'ottica 360 gradi del paziente, non può essere preso come un numero. Ho un PSA di 4,2. Se ha una persona ha una prostata molto piccola, può essere un PSA un po' altino. Se una persona ha 150 grammi di prostata, è un PSA basso.
Grazie, professore.
Spero che di averlo detto in maniera semplice ma chiara per tutti.
È una domanda che capita.
Ma ci sono persone che stanno talmente in ansia per il PSA che è corretto anche riportare tutto su un terreno della scientificità a favore del paziente.
Ci fermiamo per la seconda canzone perché siamo già avanti della cosa. La seconda canzone, grazie. Stiamo intervistando il professor Deo. E vogliamo dire questo: se volete trovarlo, posso dirlo, professore, lo troviamo nell'ospedale di Varese, ok? ASST 7 Laghi, sapendo anche che è professore universitario associato. È importante questo perché credo che si sia creato un bel reparto, no? Ok? E con questo robot ormai lo sanno tutti nel Varesotto. Giorgio voleva fare una domanda. Lascio la domanda al professore. Al professore, al dottore.
Ritorniamo nel campo del tumore, della prostata, che è una chirurgia ad altissima precisione. E i risultati effettivamente sono nettamente importanti e migliori. Io volevo sapere da lei, in questi casi, diciamo, di chirurgia, il recupero sulla continenza delle urine e sull'attività sessuale, che è molto importante, quanto incide positivamente o negativamente, professor Deo?
Grazie per la domanda. Allora, quando operiamo un paziente di prostata abbiamo tre obiettivi. Uno, la radicalità oncologica, quindi garantirgli la rimozione della patologia tumorale. Due, una ripresa della continenza, 3, una ripresa della potenza sessuale, ammesso che ci fosse prima dell'intervento, ovviamente. Allora, per quello che riguarda la continenza urinaria, è forse l'aspetto che in cui il robot aiuta di più, anche secondo i lavori scientifici, o quantomeno il tempo in cui il paziente riprende la continenza. Esistono pazienti incontinenti anche in era robotica? Purtroppo sì. Quindi esiste, ma un piccolo rischio c'è sempre. Esistono delle evidenze che una ginnastica del pavimento pelvico che abbiamo attivato grazie prima agli infermieri del reparto e poi al reparto di fisiatria, quindi con il dottor Bertoni abbiamo messo insieme un PDTA, un protocollo, per cui il paziente viene preso in carico e impara gli esercizi, e gli esercizi poi il paziente li deve fare a casa per recuperare. I tempi vanno da molto rapidi a anche qualche mese, e a volte rimane qualche piccola perdita, ma sono fortunatamente sempre meno. Temi in cui la continenza, i pazienti in cui la continenza va meglio, sono ovviamente i pazienti giovani, i pazienti magri, i pazienti che non prendono le statine. Questi tre fattori, età, peso e statine, possono peggiorare. Per la potenza, devo dire che c'è sempre stata una grossa tradizione a Varese per quanto riguarda un'attenzione a questo tema, per cui era già presente e abbiamo addirittura potenziato il reparto gli ambulatori di andrologia e di riabilitazione, in cui non solo i pazienti ricevono la pillola che viene dispensata loro dal Sistema Sanitario Nazionale per riprendere la potenza e in un'ottica di riabilitazione, ma abbiamo anche la possibilità di offrirgli tecniche innovative. Ci tengo a precisare che da tutti i dati e dei congressi che ci sono, mentre per la continenza diciamo un recupero 3-4 mesi è buono, per la potenza ci possono volere anche 18 mesi, quindi è un percorso un po' più lungo.
E l'impotenza?
Quando capita, abbiamo la possibilità di aiutare il paziente con dei farmaci per bocca, con delle iniezioni, e abbiamo poi anche la chirurgia protesica, che è ovviamente l'ultima opzione terapeutica da destinare ai pazienti che non rispondono a quelle precedenti.
Professore, lei ha parlato un attimo fa di ambulatorio, di un percorso riabilitativo per queste persone, ed è un percorso riabilitativo pre e post intervento. Perché è pre intervento oltre a essere post? E poi un'altra cosa importante: questo ambulatorio è personalizzato, cioè è in funzione, diciamo, di quel paziente?
Allora, sul preoperatorio io ringrazio molto anche gli infermieri del reparto, perché sono stati molto proattivi verso questa iniziativa. Il paziente, se capisce prima gli esercizi che deve fare, ha poi chiaramente un miglioramento più rapido, perché dopo muovere quei muscoli dopo l'intervento chirurgico può non essere semplice, perché ovviamente è una zona che comunque, seppur con robot, ma indipendentemente, è stata operata, quindi è un po' come la riabilitazione che si fa in ortopedia per una frattura, sono organi che sono stati comunque operati.
Questa riabilitazione qui si aggancia alla riabilitazione andrologica?
Per chi è interessato sì, noi diamo sempre un appuntamento, poi rispettosi del fatto che un paziente può farla o non farla, sperando ovviamente che il primo nostro obiettivo è la cura oncologica della malattia.
Questo è un vostro merito, l'ambulatorio, di creare un ambulatorio del genere.
Diciamo che ci crediamo, e un insieme di personalità che ci sono state adesso ma anche in passato ha sempre lavorato in quest'ottica, e direi che non ho potuto fare altro che riprendere questo e portarlo avanti.
Il primo marzo 2023 lei, professore, con la sua equip ha asportato un tumore alla prostata e impiantato una protesi peniena, ed è stato utilizzato il robot, ok? Per la prima volta. Io, mi può spiegare cosa vuol dire tutto questo?
Allora, il doppio intervento era già stato fatto in un paio di centri. Quello che abbiamo fatto, che è una prima, abbiamo utilizzato le due tecniche insieme, quindi la robotica, che è la massima della mini invasività, insieme all'approccio infrapubico, collaborandoci con io collaboro collaborando col dottor Antonini, che mettendo le protesi a livello infrapubico addirittura è anche quella mini-invasiva. Quindi abbiamo associato la doppia mini-invasività. Era chiaramente un paziente che, e abbiamo un protocollo che stiamo seguendo, peraltro non da soli, in cui proponiamo questa soluzione a pazienti che ovviamente hanno già il problema prima dell'intervento, cioè hanno già un problema erettile, e la seconda cosa, hanno un tumore ad alto grado aggressivo che successivamente potrebbe necessitare anche radioterapia, e quindi in quel caso il paziente andrebbe incontro a un lungo periodo di fibrosi e poca vascolarizzazione, e quindi otterrebbe un accorciamento molto significativo del pene. Facendo le due cose insieme può giovarsi. Ovviamente questo è uno studio che stiamo conducendo non da soli, ma anche con altri centri.
Quindi, professore, robot e impianto di protesi. Io voglio che lei ripeta, l'ha già detto, quando questo può essere necessario? Necessario è la parola sbagliata. Quando voi valutate l'eventuale studio di questo?
Valutiamo in base a un protocollo scritto, quindi se ci sono dei criteri di inclusione, lo valutiamo. Ovviamente la richiesta viene principalmente dal paziente, perché è il paziente che lo chiede. Ci sono pazienti che non sono per niente interessati, quindi per l'amor del cielo, come dico sempre, è un problema in meno. E la seconda cosa è quando ovviamente sappiamo esserci, perché oggigiorno abbiamo dei nomogrammi. Il nomogramma ci consente di sapere prima quali saranno le percentuali che il paziente ha di avere o non avere una ripresa, e quindi siamo in grado di aiutarlo.
Lei, continuiamo un attimo su questo impianto del pene.
Anche perché, se è l'8 marzo.
Sì, ma sono contente, signore. Le volevo dire, professore, lei ha parlato di impianto del pene come studio preliminare, e ha basato molto su questo, però dice anche che è uno studio promettente.
E quello
la differenza, cioè, siamo a buon punto.
Allora sì, siamo a buon punto, si sta riferendo alla comunicazione che abbiamo fatto al congresso di Bari. È uno studio che va a prendere una fetta piccolissima di pazienti affetti da eiaculazione rapida o precoce che non riescono neanche ad avere un'attività sessuale. Fortunatamente sono pochi, però per la tradizione andrologica che ci contraddistingue ne vediamo tanti anche dalla Lombardia, e questo è uno studio comunque fatto su un piccolo numero di pazienti che non rispondevano a nient'altro. Quindi non,
certo,
è che
è
una terapia che proponiamo, sono pazienti super selezionati di uno studio, però ci sembrava corretto comunicare, perché la progressione e il progredire in medicina avviene attraverso la sperimentazione.
Professore, manca un minuto soltanto. Io le voglio chiedere, torno un po' indietro e dico, ma i vantaggi per il paziente di questo robot? Quali sono i vantaggi? Sono queste le cose che interessano io, perché devo fare quella, e lei dice, per me va bene come professore perché io agisco così, ma il paziente?
Il paziente sicuramente si alza più delle volte in prima giornata, è in grado già di alimentarsi, fa meno utilizzo di farmaci antidolorifici, non trasfonde quasi mai. Ovviamente ci sono dei casi in cui abbiamo trasfuso, nel senso che ci possono essere dei pazienti più complessi o dei tumori che richiedono anche questo, ma il tasso di trasfusione è precipitato. E il numero di giorni in cui tiene il catetere vescicale, visto l'accuratezza dell'anastomosi, è inferiore rispetto ad altre tecniche.
Vorrei che lei precisasse una cosa: la chirurgia protesica è compresa nell'EA?
Allora, noi siamo, grazie all'illuminata direzione, abbiamo avuto un certo numero di protesi da poter offrire in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. Non sono molte, però riteniamo sia un piccolo passo. Insieme alla Società Italiana di Andrologia e altre società scientifiche ci stiamo muovendo per poter offrire ai pazienti questa metodica.
Professore, grazie. Dobbiamo chiudere la trasmissione.
Grazie a tutti e vi saluto caramente.
Vorrei ricordare ancora che abbiamo intervistato il professor Federico Deò, direttore della struttura complessa di urologia dell'ospedale di Circolo Varese ASST Sette Laghi e professore associato di urologia presso l'Università degli Studi dell'Insubria. Noi, più che ringraziarlo, Giorgio,
grazie.
Visto che...
Grazie a voi.
Io volevo ringraziarla
grazie
tanto.
Grazie a voi.
Tenne presente che il robot ha portato una fucina di talenti e uno di questi talenti è arrivato anche a Varese.
Troppo gentile.
Grazie,
grazie professore. Grazie, grazie. Alla prossima, eh? Ce lo promette? Alla prossima.
Prometto.